l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Buon venerdì, siamo giunti finalmente alla fine di una settimana molto tormentata, perché quando poi non gioca il campionato in tanti soffrono, in tanti soffriamo, vengono fuori altri episodi molte volte spiacevoli di cui si parla, un po' per casualità, un po' perché probabilmente insomma le parole di qualche giocatore, alludo soprattutto alle questioni legate al mercato, qualche giocatore che va nelle rispettive nazionali si sente un po' più libero di dire la sua sul futuro, poi magari viene tra virgolette richiamato all'ordine dai club di appartenenza. In questo caso è stato per esempio il caso di Coop Miners, no? Ricorderemo che appena cominciata la pausa lui ha detto: io ho il piacere di voglio fare il salto, vorrei lasciare l'Atalanta, ma vorrei che l'Atalanta guadagnasse tanto su di me. Poi sono arrivate le parole di Percassi, che Luca Percassi, che ha praticamente tolto invece dal mercato, almeno come schermaglia possiamo dirlo così, il giocatore dal mercato, dicendo: no, in realtà lui ha rinnovato, noi siamo contenti di averlo, non abbiamo nessun bisogno di cederlo, quindi resterà con noi. Questo per fare un esempio. In genere nella passata stagione si parlava di aule di tribunali, quest'anno anche si possono sfiorare, perché è successo in prima pagina, diciamo, la questione Acerbi Juan Jesus, che va ancora avanti perché adesso sono arrivate anche le parole di Acerbi, quindi hanno parlato tutti i protagonisti, da Juan Jesus, e proveremo a ricostruire un po' di nuovo questa storia, così la chiudiamo proprio insieme alla settimana con l'ultimo editorialista, che è Fabrizio Ponciroli, che tra poco vado a presentare. E quindi le parole di Juan Jesus, la sentenza, le parole di Juan Jesus, le parole di Abodi, ministro dello sport, le parole di Gravina, presidente della FIGC, le parole di Acerbi oggi, io le ricostruirò e le farò commentare nella loro interezza a voi intanto che ci scrivete, ma poi anche a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, buongiorno.
Ciao, bentrovati a tutti.
Allora, vabbè, intanto una battuta sulla nazionale, che tu hai seguito sempre con grande attenzione, il doppio confronto, che cosa ci ha mostrato? Più luci, più ombre, più speranze, più cose su cui lavorare?
Per fortuna l'ho già dimenticata,
ecco, bravo.
Tornando il campionato, ma direi l'unica certezza che ho è che Barella è veramente un gran giocatore, bel giocatore. Non basterà magari a fare grandi cose, però mi piace vederlo in campo con la maglia della nazionale.
Quello sì, quello sì. Allora, poi c'è stata in settimana, lo sai, la famosa sentenza sulla questione Acerbi con il dispositivo della giustizia sportiva, che di fatto ha dato un po' ragione a tutte le parti in causa, cioè l'offesa c'è stata anche abbastanza forte, si fa buona la buona fede di Juan Jesus, che probabilmente ha sentito, ma ha sentito solo lui, non c'è un video che lo prova, senza la prova c'è la presunzione di innocenza e non di colpevolezza, come magari può essere stato portato avanti come questione per altre vicende in passato. Questo giusto perché poi abbiamo raccontato anche tutti gli altri esempi. Situazione che portò prima alla reazione di Juan Jesus, che disse, scritto, due punti virgolette: non mi sento in alcun modo tutelato da questa decisione, che si affanna tra il dover ammettere che è stata raggiunta sicuramente la prova dell'offesa e il sostenere che non vi sarebbe la certezza del suo carattere. Non capisco davvero in che modo la frase "vai via nero, sei solo un negro" possa essere certamente offensiva ma non discriminatoria. Non comprendo infatti perché mai agitarsi tanto quella sera, se davvero fosse stata una semplice offesa rispetto alla quale lo stesso Acerbi si era sentito in dovere di scusarsi. A queste parole abbastanza sentite di Juan Jesus, a cui poi hanno fatto seguito una chiamata di Vinicius Junior, che è stato un po' il simbolo, emblema della lotta al razzismo nei giorni scorsi, con il pianto davanti alle telecamere, capitano della nazionale brasiliana nella sfida contro la Spagna, applaudito al Bernabeu, hanno fatto seguito poi le parole di Abodi, ministro dello sport, che prende un po' le distanze, se vogliamo, perché dice: per come siamo usciti da questa vicenda, mi auguro che chi abbia giudicato abbia avuto tutte le informazioni utili per giudicare, e mi auguro che Acerbi sia in pace con la sua coscienza. Parole che non sapevano tanto di assoluzione. A queste parole del ministro Abodi hanno fatto poi eco, risposta immediata, quelle del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, fino a quel momento rimasto in silenzio, che poi torna a parlare e dice: noi crediamo al ragazzo, la decisione del giudice va rispettata, lasciato a caso precauzionalmente dalla nazionale non perché era già condannato, accetto il verdetto sul piano umano, quando lo rivedrò lo abbraccerò. Poi però in tanti si sono ricordati che il verdetto sportivo che Gravina dice che va sempre accettato fu lo stesso che lui impugnò con l'unica grazia concessa quando a Lukaku venne tolto all'epoca dell'Inter una giornata di squalifica, sempre per una vicenda legata al razzismo, questa volta però difeso, diciamo, dal presidente della Federazione Gioco Calcio. Si chiude la vicenda con le parole poi di al Corriere della Sera da parte di Acerbi, e che io adesso ti vado a recuperare perché avevo tutto, poi dopo le ho perse ma le ho recuperate in un attimo, che ha detto: sono contento che la società mi abbia confermato la fiducia, anzi no, pardon, torniamo un attimo indietro perché non è questa, ecco qua, non c'è stato nessun razzismo in campo e io non sono una persona per nulla razzista, il mio idolo era George Weah e quando mi fu trovato il tumore ricevetti una telefonata a sorpresa da lui che ancora oggi mi emoziona. Se uno sbaglia è giusto che paghi, come io ho pagato la multa quando ho mostrato il dito medio ai tifosi della Roma e a chi mi urlava che dovevo morire. Migliaia lo gridavano a me che sono guarito tante volte che sono guarito da un tumore, che sono testimonial dell'AIRC. Ma la cosa più interessante poi che ha detto, tornando sulla vicenda Juan Jesus, si è detto in qualche modo anche un po' stupito dallo stesso Juan Jesus, perché poi dice: perché io avevo fiducia nella giustizia e non volevo rischiare di alimentare un polverone che era già enorme, per questo non avevo parlato prima. Adesso c'è una sentenza, vorrei dire però la mia, senza avere assolutamente nulla contro Juan Jesus, anzi è il contrario, perché sono molto dispiaciuto anche per lui, ma non si può dare del razzista a una persona per una parola malintesa nella concitazione del gioco e non si può continuare a farlo anche dopo che sono stato assolto. Breve recap, c'hai tanti elementi, Fabrizio, tutta la tua.
Ma io partirei soprattutto da una frase, l'ho letta con attenzione l'intervista al Corriere della Sera di Acerbi, quando dice: abbiamo perso tutti. E io credo che sia veramente la frase più significativa delle tante che ha detto, perché questa vicenda ci vede veramente tutti sconfitti. Chi sta dalla parte di Juan Jesus si sente preso in giro, chi sta dalla parte di Acerbi non può festeggiare perché comunque è una macchia che porta polemiche, distrazioni, nervosismo, rabbia, e sembra quasi che l'unico vincitore sia il razzismo, perché alla fine ancora non è ben chiaro che cosa sia discriminatorio e cosa no. Quindi anch'io la penso così, nel senso, abbiamo perso una grande occasione magari per provare o tentare in qualche modo di dare un senso a questa brutta vicenda. Come sempre ce la metteremo alle spalle, come sempre diventerà uno dei tanti ricordi brutti che riguarda questa stagione, però credo che non abbiamo imparato nulla e non impareremo nulla da questa vicenda, perché non c'è un solo vincitore. Anche quelli, ho letto sui social delle cose orribili nei confronti di Acerbi, anche lui ha detto è stato peggio che affrontare il tumore, che sono parole pesanti, però è stato messo all'agonia in maniera imbarazzante, tanto quanto è stato messo all'agonia Juan Jesus quando sembrava che fosse lui ad essersi inventato le parole. Niente di buono, chiuderei con un niente di buono, e purtroppo l'ennesima occasione persa per dimostrare di essere più civili.
Eh sì, purtroppo anche poi in un momento in cui se ne parla tanto a livello globale e mondiale, anche con le lacrime di Vinicius, che hanno sicuramente commosso in tanti, perché evidentemente sono lacrime proprio di una frustrazione che racconterete di nuovo. Io chiudo questa vicenda soltanto chiedendoti una cosa, Fabri. Ma trovi poi a questo punto un po' di ipocrisia nell'andare invece a punire in maniera, a usare un pugno duro, durissimo, molte volte con i tifosi, da spandoli, chiudendo curve, anche quando magari parla uno che viene anche identificato, però poi chiudi tutta la curva, e poi magari non fare indagini particolarmente approfondite quando sono i protagonisti in campo, che magari rischiano di essere stati loro i protagonisti di un'offesa pericolosa? Cioè, trovi che ci si faccia i duri con i duri e i morbidi in un altro caso?
Guarda, io credo che in generale noi manchiamo di cultura sportiva a tutti i livelli, no? cioè qualsiasi offesa non dovrebbe essere presente nello sport.
Sicuramente, bravo, anche questo ha detto, che qualsiasi...
Quindi, oltre al razzismo, che è ovviamente una piaga, ma ci sono altre tante offese che magari non faranno, come si può dire, mediaticamente... non suscitano così tanto interesse a livello mediatico, ma sono altrettanto pesanti. Se tu dai del figlio di buona donna a un giocatore, dello zingaro ad un altro, e potrai andare avanti all'infinito, sono comunque offese che nello sport non dovrebbero esistere, e in diversi sport non esistono. Purtroppo nel calcio abbiamo questa cultura che ci fa pensare che allo stadio si possa fare quello che si vuole, ma è un retaggio di tanti anni di stadio, tra virgolette, sfogo per la popolazione, ma non è così e non doveva esserlo neanche prima, perché non possiamo giustificare il fatto che, oddio, io lavoro tutta la settimana, quindi quando vado allo stadio posso fare quello che voglio. No, secondo me no. E questa è la dimostrazione che noi manchiamo di cultura sportiva. Quindi non sono tanto deluso dalla giustizia sportiva, non sono neanche deluso in fin dei conti dalla non sentenza. Io sono deluso dal fatto che ancora una volta non ci focalizziamo su quello che è il problema reale, cioè sul fatto che le offese di qualsiasi natura nello sport non ci dovrebbero essere.
Esatto.
Ma ci sono, anzi, sono sempre più... non so se pesanti, ma sicuramente danno sempre più fastidio, alimentate da un mondo social in cui offendere è il modo di presentarsi ormai.
Nel frattempo stanno arrivando anche delle note audio che Giorgio Sorani ascolterà con molta attenzione e poi dopo eventualmente le manderemo. Fortunatamente, perché dico fortunatamente? Perché poi è come se placasse anche un pochettino gli animi sotto tanti punti di vista, torna il campionato. Campionato che vedrà subito una super sfida, quella tra Lazio e Juventus qui a Roma. Ci sono le parole in questo momento del tecnico della Juventus in conferenza stampa, Massimiliano Allegri. Ti vado a leggere alcuni estratti. Come sta il gruppo dopo la pausa? La squadra è tornata bene, qualcuno ha raggiunto l'europeo. Come Szczęsny e gli altri hanno fatto solo amichevole, invece gli altri domani parte il rush finale che ci porterà fino al 25 di maggio. Come valuta il percorso di crescita di Ealing Junior? Ealing ha giocato molto bene quest'anno e sta facendo un percorso di crescita come gli altri, sono molto contento. Gli chiedono anche di Ken, mi aspetto molto da lui, ha l'obiettivo di fare bene per guadagnarsi un posto per andare agli europei, ancora l'opportunità, domani sicuramente farà una buona partita, se giocherà titolare sì, quindi toglie ogni dubbio. Chiaramente ricordiamolo, Vlahovic non c'è per la squalifica assurda rimediata contro il Genoa, per l'espulsione assurda rimediata contro il Genoa e quindi la conseguente squalifica, Milik non c'è perché infortunato, restano Ken e Chiesa, quindi il Diz probabilmente ripartirà dalla panchina anche in questo caso. Ha lavorato sulla testa del gruppo, nel calcio si vivono, dice Allegri, anche di questi momenti, quindi bisogna rialzarci a fare dei risultati per arrivare in Champions, i ragazzi devono restare sereni perché hanno fatto 59 punti, alla squadra non ho da rimproverare nulla, però bisogna fare qualche risultato in più per ritrovare entusiasmo per il finale di stagione, c'è voglia di lavorare, la squadra non ha mai smesso di provare a far bene. E insomma, poi si è parlato di tante altre cose, se avete ripensato agli errori commessi, noi cerchiamo di vedere gli errori che facciamo, in questo momento parlare non serve a niente, bisogna cercare di invertire questa tendenza e possiamo farlo soltanto noi. Si è parlato anche, altro aspetto importante, del suo futuro, la società ha rinnovato la fiducia in lei, ha avuto garanzie sul futuro della Juventus, credo che in questo momento la cosa più importante è che tutti siamo focalizzati sul finale di stagione perché abbiamo buttato via tanti punti di vantaggio, insomma ha fatto un recap su questo, poi ha detto sono contento che la società abbia rinnovato la fiducia in me, ma non avevo alcun dubbio su questo perché comunque con la società stiamo lavorando e la società starà programmando quello che è il futuro, ma in questo momento è importante e fondamentale restare focalizzati sul presente, il presente è domani. Un po' di circostanza, un po' di preparazione, un po' qualche indizio forse è arrivato, uno su tutti, la presenza di Ken in campo dal primo minuto. Che Juventus ti aspetti domani all'Olimpico, Fabri?
Ma guarda, innanzitutto cioè, vorrei soffermarmi su Moise Ken, che si ritrova da partente sicuro già sull'aereo per l'Atletico Madrid a salvatore della, potenziale salvatore della patria, con 0 gol in 12 partite stagionali. La cosa curiosa è che qualcuno gliel'ha tolto al VAR e qualcuno qualche palo di troppo. però è sintomatico, no? Di come sta la Juventus in questo momento, cioè è in emergenza totale, perché ti devi affidare a un giocatore che secondo me sa già che il suo futuro sarà altrove, che non ha fatto un gol in tutta la stagione.
L'abbiamo perso, mi sa, è caduta la linea, comunque lo recuperiamo, quindi uomo chiave Moise Kean per Fabrizio Ponciroli. Allora chiudo con anche quest'altro passaggio della conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Domani festeggia le 500 partite in Serie A, ci fa un bilancio. Allegri dice: vedo la voglia, la passione e l'amore che ho per questo sport, sto diventando diversamente giovane e sono contento di quello che ho fatto, ma allo stesso tempo ho tanta voglia di divertirmi ancora e stare sui campi. Ora l'importante è pensare a domani, a questi 55 giorni che devono essere uno stimolo per noi. Torniamo a Moise Kean, che ha cambiato, ha avuto una slide indoors particolare, Fabri, come dicevi.
No, il fatto che sia caduta la linea mentre parlavo di Moise Kean, capito?
No, allora questo ragazzo c'ha l'anatema addosso. Cioè, io ti ricordo anche che è entrato un po' per caso anche contro il Genoa, boom, palo. Cioè, io credo che veramente si deve far benedire quest'anno. Kean.
Sì, infatti. No, però dicevo, fa un po' impressione pensare che Allegri dica: ho tanta fiducia in Kean, quando praticamente non gliel'ha mai data, e poche volte che gliel'ha data non ha avuto le risposte che si aspettava. Si vede che proprio, come diciamo noi, alla frutta, no?
Sì.
Però è altrettanto vero che non hai alternative, cioè nel senso che devi per forza gasare il ragazzo e devi sperare che tutta la sfortuna che ha avuto durante la stagione si trasformi d'incanto in una giornata perfetta. Io me lo auguro sia per la Juve ma soprattutto per il ragazzo, perché secondo me un classe 2000 come lui, insomma, bisognerebbe trattarlo un po' più con rispetto. Vero, si fa del male da solo, vero, è sfortunato, però insomma io di attaccanti classe 2000 col suo fisico, con le sue potenzialità, non ne vedo tantissimi in giro, quindi mi auguro davvero che possa essere la partita di Kean.
Che magari veramente trova un cambio, sì, della propria stagione. Lui addirittura voleva cambiare mestiere a un certo punto, quindi insomma magari questa ruota comincia a girare, perché devo dire che fino adesso è girato veramente molto molto male. Dall'altra parte invece sarà la prima Lazio di Tudor. Curiosamente anche qui si può parlare di sliding doors, per lui si chiuse, anzi non si è mai aperta la porta della panchina della Juventus, quella che lui magari auspicava di trovare aperto nel momento in cui non rinnovò con l'OM, che gli propose anche un bel ingaggio. Poi lì si aprì un'altra porta, un'altra sliding doors, vedi quante unioni con Gattuso che entrò, poi dovette andare via, eccetera eccetera eccetera. Adesso Tudor rientra sulla panchina e guarda caso affronterà come prima squadra proprio la Juventus, con sulla panchina della Lazio che ha ereditato, guarda caso, da Sarri, che a sua volta aveva lasciato la Juventus e poi era andata alla Lazio. Quanti incroci, che Tudor ti aspetti?
Beh, innanzitutto è uno dei tantissimi ex di questa partita, no? La lista è lunghissima: Nedved, Vieri, Jugovic, Immobile, che ha fatto comunque tre presenze con la Juve, cioè ce n'è, Peruzzi. Guarda, così a mente me ne vengono tantissimi. Quindi Tudor, secondo me, ci tiene a fare un bello sgambetto alla Juventus, perché insomma in passato è stato anche messo il suo nome, no, tra i papabili a diventare il nuovo allenatore della Juventus. Mi aspetto una gara difficile, difficilissima, perché poi Tudor è uno che sa gasare i suoi giocatori. Il suo stile di gioco è completamente diverso da quello di Sarri. Gioca molto sull'uno contro uno, sulla forza fisica, sulle ripartenze, quindi partita molto molto in salita per la Juventus, che oltre a non avere un attacco, diciamo così, titolare, deve fare i conti anche con una condizione fisica, ma soprattutto mentale, orribile. Però sai, magari la pausa è servita più alla Juve che alla Lazio, quindi bisognerà vedere l'approccio alla partita dei bianconeri. Se partono molli contro questa Lazio, può finire veramente male.
Non sarebbe un buon auspicio, no, visto che poi la Juventus la incontrerà per altre due volte, una martedì e sarà l'andata di Coppa Italia, e poi ci sarà il ritorno di Coppa Italia, che sancirà la finalista di questa manifestazione. È una coppa che può salvare tante panchine o comunque tante stagioni, quella della Juventus che intanto, pur centrando un posto in Champions, che l'obiettivo stagionale potrebbe alzare un trofeo e respirare, essere felice, potrebbe salvare la stagione della Lazio che ha dovuto passare anche per la partenza di Sarri, tante delusioni, nonostante comunque un discreto cammino in Champions League fino a sbattere contro il muro del Bayern Monaco, potrebbe salvare, regalare una carezza all'anima alla Fiorentina che ha perso Gio Barone e dall'altra parte del tabellone ancora in piedi, così come l'Atalanta che un trofeo quest'anno, a differenza delle altre volte, quando resta in ballo fino alla fine vorrebbe portarlo a casa. Insomma, è una coppa che quest'anno potrebbe far felice qualcuno, secondo te chi in particolare?
Guarda, innanzitutto è una gran bella coppa, cioè nel senso che tutte le quattro squadre che hai citato hanno più di un motivo per portarsela a casa e eventualmente per festeggiare la vittoria del trofeo. Allegri salverebbe la stagione, non ci sono dubbi. La Lazio, insomma, pensa Tudor, arriva e vince la Coppa Italia, sarebbe la garanzia del suo futuro, quindi verrebbe confermato a vita forse. E poi ci c'è questo bellissimo duello tra Fiorentina e Atalanta, due squadre che secondo me meriterebbero il trofeo. Italiano sta facendo cose fantastiche a Firenze e Gasperini le fa da ancora più tempo a Bergamo, però sai, col trofeo, lo diciamo spesso Vincenzo, cambia il tuo modo di lasciare un segno all'interno del club, diventi veramente un ricordo indelebile. Quindi, se devo dire la verità, vabbè, è chiaro che la fede è bianconera, ma se dovesse succedere qualcosa alla Juve, sarei felicissimo se la vincesse l'Atalanta, perché Gasperini, dal mio punto di vista, merita un trofeo per tutto quello che ha dato all'Atalanta e sta dando e darà, ma anche perché è un grandissimo allenatore che gli manca solo un trofeo per essere consacrato nel modo migliore. Questo non vuol dire che Italiano non lo meriti, però secondo me ha ancora qualche chance in più, qualche anno davanti in più rispetto a Gasperini. Quindi, per rispondere alla tua domanda, tutte e quattro meriterebbero di vincerla. Il cuore dice bianconero, se dovesse andare male starei felice se dovesse vincere l'Atalanta.
E dopo parliamo anche di un'altra squadra, di un'altra partita in particolare che voglio analizzare con te nei minuti che ci restano. Leggevo questo messaggio, ora probabilmente questo nostro ascoltatore non è uno di quelli, però ci sono, e qua voglio far rispondere anche te perché io sono anche stanco di rispondere sempre alle stesse cose, dei tifosi della Juventus, se così vogliamo chiamarli, ripeto, non è il caso probabilmente di questo amico che ci ha scritto che ha fatto semplicemente una domanda, però molti lo fanno come domanda di auspicio. E la domanda è questa: ma se la Juve perde domani può saltare subito Allegri? Tanto la risposta è no, su hic et nunc lo diciamo, lo sottolineiamo e lo evidenziamo. Però cosa ti senti di dire a quella parte di tifoseria che fa
ancora
questo? Ma non sai quanti dall'altra parte lo dico. E ieri se la sono presi con Giuntoli. Ah, ecco qua il primo guaio di Giuntoli. La clausola per Bremer a 60-70 milioni. Tanto parte dal 2025-2026. Poi non mi sembra pochino come clausola. E poi magari dietro alle clausole c'è il modo per convincere un giocatore a rinnovare per non perderlo di meno. Cioè c'è questa voglia nella tifoseria stessa juventina di stare col fucile in mano, trovare le vittime, sparare e dire questo non funziona, prendiamo Conte, perché poi finisce così la storia.
Guarda, io lo sai come la penso in generale, non solo per quanto riguarda Allegri. Mi dà sempre fastidio che si contino i minuti / le sconfitte per decidere il futuro di un allenatore. Innanzitutto non può accadere nel caso specifico di Allegri, perché sarebbe una follia cambiare quando mai la stagione è alle battute finali. Sì, uno può dire la Lazio l'ha fatto, Sarri si è dimesso, è già diverso come ma quelli che sono in corsa per la salvezza lo fanno, certo non hanno altra via se non provare a scuotere tutto. Qua uno potrebbe dire ma magari la Juventus si scuote, ma con chi? La domanda che uno si dovrebbe fare è: quale allenatore di primo livello, certo se vai a prendere Tizio che ha allenato due minuti in Serie A, è ovvio che viene alla Juve, ma quale allenatore di primo livello accetterebbe di venire adesso alla Juve? Facciamo un esempio, ci troviamo a casa di Antonio Conte. Lui risponde: ok Antonio, vieni subito alla Juventus? Secondo me direbbe di no, e sono convinto di quello che dico, perché un allenatore prendere una squadra adesso come la Juventus, impegnata in un finale di stagione, se non è, cioè, se è un allenatore affermato, secondo me ti dice di no. Poi nessuno ha certezze nel mondo del calcio, soprattutto io, però mi dà fastidio che si continui a dire: ah, vediamo cosa fa la Juve, perché se perde magari è la volta buona che lo cacciano. Io credo che questo non sia tifo. Poi magari il fatto che mi avvicino ormai fra un mese esatto ai 50 anni mi rende meno tollerante, ma secondo me questo non è tifo. Cioè non si può sperare nella sconfitta di una squadra.
È una follia.
Perché almeno così finalmente lo cacciano. Lo trovo veramente assurdo, assurdo. Attenzione, nessuno dice che Allegri debba rimanere. Questo
ma
non vuol
no,
dire che Allegri debba rimanere. Però io credo che sia giusto aspettare la fine della stagione e poi sedersi a un tavolo e dire: ok, cosa facciamo?
Ma, certo,
ma
certo.
Cari ascoltatori esaltati, perché ce n'è una parte,
sì.
non la Juventus, come le grandi squadre, ma forse in Premier li ascoltano un po' di più, ma in Italia no. Nessuno ascolta i tifosi, nessuno. Quando c'è da prendere decisione, non è che se l'85%, come ho letto in un sondaggio assurdo, odia Allegri, allora mandiamo via Allegri. Perché vi faccio quest'altra provocazione. Ok, allora, l'85% delle persone vorrebbero Messi. Eh beh, allora prendiamo Messi.
Sì,
è la stessa cosa.
O Klopp.
È la stessa identica cosa.
Non ci, i soldi non ci sono. No, no, ma è
oppure prendiamo Klopp,
esatto.
Vabbè, proviamo a convincerlo. Ma anche con Conte, tutti quelli che cavalcano Conte, attenzione, io adoro Conte, è premessa, sarei felice di rivederlo, ma non solo sulla panchina della Juve, su una panchina importante. Ma non è che Conte si accontenta, scusate il gioco di parole,
certo.
Non è che Conte gli puoi dire: questa è la squadra e devi andare avanti con questi. Non è la sua filosofia. Magari è cambiato con questo anno sabbatico, ma il Conte che conosco io non si accontenta della rosa che ha a disposizione. E questo vale per Guardiola, un altro nome che è venuto fuori, che
vabbè.
Follia pura,
sì.
E con tutti. Ok, c'è poi la linea che dice: vabbè, allora puntiamo su Thiago Motta e De Zerbi. Va bene, però devi mettere in conto che sono Thiago Motta e De Zerbi, che probabilmente a contatto con una grande realtà come la Juventus qualche difficoltà potrebbero averla. E allora cosa facciamo? Dopo 5 sconfitte speriamo che perda anche la prossima, almeno mandano via Thiago Motta. Lo rifacciamo? Scusa lo sfogo.
No, io lo accolgo e ci faccio anche un virgola. E guardate che se fate il tifo contro che la Juventus perda perché pensate questo caccia Allegri, immaginate che la Juventus fuori dalla Champions, men che meno può permettersi un altro allenatore, quindi andrebbe avanti con Allegri anche il prossimo anno, quindi si fanno
esatto.
Anche il tifo contro ulteriormente, quindi è meglio che
esatto,
facciano il
ragione.
Tifo perché la Juventus vinca e resta in Champions League, e che poi dopo diventa veramente dura e complicata. Senti, piuttosto che parlare della prossima partita, poi magari l'analizzeremo quando si sarà giocata, ti giro la domanda di un nostro amico sulla Lazio, che dice: si vede che Poncirori non conosce bene il mondo Lazio. Tudor tra un paio d'anni farà la fine fatta da Sarri e da Inzaghi e Pioli prima di lui. Dopo un'ottima stagione non sarà aiutato dalla società, si scaricheranno tutte le colpe sull'allenatore, ormai il tifoso non ci casca più. Cosa ti senti di dire a questo sfiduciato?
No, io non ho detto che Tudor resterà, ho detto se dovesse vincere la Coppa Italia probabilmente avrà più credito, ma la penso esattamente come lui.
Sì, sì.
Cioè, è molto difficile a Roma sponda Lazio mantenersi a lungo su quella panchina. Sono assolutamente d'accordo. È troppo una panchina che sia quando le cose vanno bene, sia soprattutto quando le cose vanno male. Quindi sono assolutamente d'accordo.
Fabrizio Poncirolli, grazie, auguri, buona Pasqua, Fabri.
Anche a voi e a tutti, ciao.